I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia.
Sedicesimo incontro. L'arcobaleno.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questa puntata noi siamo nella parte di testo che affronta l'uscita dall'arca e questo momento della nuova fondazione dell'ordine del mondo. E abbiamo visto che Noè esce dall'arca, edifica un altare e fa un'offerta a Dio, perché dopo questa purificazione, dopo questo momento tragico di nuova nascita che è il diluvio, bisogna ricominciare da Dio, bisogna ricominciare dal rapporto con Dio. E il Signore odora il profumo gradito e dice in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. È interessante che la maledizione del suolo era comparsa in Genesi 3, non tanto nel momento del diluvio, quanto nel fatto che l'uomo, con il suo peccato, con la sua trasgressione, con la sua rottura nel rapporto con Dio, fa diventare brutta la terra, fa diventare brutta la realtà. Ed ecco, Dio non colpirà più. Questo tema, con cui termina il capitolo ottavo, apre sulla proclamazione della novità che c'è nel capitolo nono, che è appunto il tema di questa puntata. E cioè, adesso si ricomincia da capo e certe cose che sono la tragedia del passato, ecco, sono semplicemente la causa, la base su cui si parte. Ma qual è la nuova partenza? Ecco, ritorna il tema della benedizione. Noi ritorniamo a qualcosa che era comparso nel primo capitolo della Genesi. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Ecco, queste esattamente le stesse parole usate a suo tempo con Adamo. Allora, veramente, Noè è un novello Adamo che sta ricominciando da capo e deve essere fecondo, moltiplicarsi, riempire la terra. Allora uno dice: bene, allora è tutto come prima? No, non è tutto come prima. Abbiamo imparato che quello schema che vedevamo, quella realtà, quella filigrana che si vedeva in Genesi 1, 2, ormai è deturpato e ormai abbiamo una condizione molto più vicina alla nostra realtà. Si inizia a parlare del rapporto con il creato come timore e terrore. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Ecco, tutto questo è un rapporto nuovo che deve inglobare in sé la stortura dell'uomo, la sua violenza. Deve convivere con questo elemento caotico che c'è lì. E infatti compare questa novità: l'uomo non mangia più solamente dell'erba campestre e degli alberi. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà da cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Cioè, compare il mangiare la vita, il mangiare la carne e tutta questa realtà qui che è, come dire, non esecrata, ma come un capire che questa logica dell'uomo che deve uccidere per mangiare è frutto di qualche cosa che non è più esattamente come il progetto originario di Dio. Cioè, il progetto originario di Dio è questa armonia con la realtà e questa assenza di violenza nel rapporto con le cose. E invece questa violenza nell'uomo c'è, bisogna farci i conti. E forse in un certo senso bisognerà pure metterla nel disegno della sua salvezza. C'è qualcosa che l'uomo è e che non era nel progetto di Dio, ma che Dio, come molte volte dovrà fare nella nostra vita e come molte volte appare nella storia della salvezza, prende i nostri errori e li rimetabolizza dentro la nostra possibilità di salvezza. Apre una via per salvarci, pur partendo da quello che noi abbiamo combinato, senza negarlo, perché non è un'alienazione la nostra salvezza. E Dio vieta di mangiare il sangue, cioè non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. È interessante questa cosa qua, perché di fatto il sangue per la mentalità ebraica rappresenta la vita, cioè la vita sta nel sangue. Infatti dare il sangue vuol dire dare la vita, e tutti questi simboli arriveranno dritti e filati dentro ciò che il Signore Gesù farà per noi. E questo versare il sangue fino all'ultimo, questa trafittura del suo costato e questo donare fino in fondo quello che lui è un simbolo potentissimo collegato proprio alla vita, a ciò che è l'essenziale dell'esistenza. Allora c'è questo comando: beh, ti mangi la carne, ma non la vita, perché la vita l'amministra Dio, è qualcosa che deve essere sempre e comunque collegata al rapporto con Dio. Infatti compariranno per esempio tutti i riti di purificazione che riguarderanno il sangue, perché quando c'è di mezzo il sangue c'è di mezzo la vita e quindi c'è di mezzo Dio. Quando si fa il conto su queste cose qui, chi dice l'ultima parola deve essere il Dio della vita e non il dispotismo umano. E che cosa succede? Del vostro sangue, dice il versetto quinto, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. E qui c'è un eco di Caino e Abele. Di questa domanda, dov'è tuo fratello? Dov'è Abele tuo fratello? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ecco, tutto questo fa sì che Dio si ponga davanti all'uomo e alla sua violenza come l'argine, come colui che chiede conto. Di fatto sta apparendo una forma di legame fra la vita e Dio, come abbiamo appena detto, che ha un compito, quella di stabilire tutti quelli che sono le norme, la verità della nostra esistenza, tutto ciò che non va trasgredito. Riguarda la vita, non è una questione di norme o leggine da quattro soldi, ritualini o cose di questo genere, è un problema di vita. Tutto ciò che riguarderà, ciò che Dio dovrà dire all'uomo, riguarda la difesa che Dio deve fare della vita rispetto alla violenza che l'uomo porta in sé. E infatti viene fatta questa dichiarazione che addirittura è poetica per quanto drammatica: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Ecco, è una parte poetica, vera e propria. Appunto, comincia con una frase proprio che ha proprio un ritmo interno: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Ben tradotto così, fa presente che cosa? Che tutto quanto appunto è collegato fondamentalmente a questa riproposizione di un tema che era in sé praticamente quasi scomparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E questo è il motivo per cui il sangue dell'uomo, la sua vita, è così preziosa. E questo è il primo punto: sei uscito dall'arca e ricordati, Dio proclama, sei immagine mia e il tuo sangue è prezioso. Ecco, questo è sempre il punto da cui iniziare. Malgrado la tua violenza, malgrado i tuoi errori, malgrado tutto ciò che ti porti e ti dovrai tenere, che sono le tue battaglie, le tue povertà, tu sei immagine di Dio e il tuo sangue è prezioso ai suoi occhi. E allora a questo punto Dio, che sta ponendo le basi della vita che poi arriva fino a noi, perché di fatto Dio ha deciso mai più manderò le acque sulla terra, mai più maledirò il suolo, cioè questo è l'ordine definitivo. Infatti dobbiamo notare che Noè sarà l'ultimo a vivere così tanto, secondo quello che dicevamo in precedenti trasmissioni, per cui ci sono queste vite attorno ai 900 anni che sono logicamente epiche, simboliche, irreali, ma Noè è l'ultimo di quella generazione. Da quel momento in poi la vita diventa molto più reale, molto più simile alla nostra, diciamo così, con un numero sempre generoso, però un po' più vicino ai nostri parametri. Ecco, a questo punto la base di tutta la realtà sarà una categoria. Io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiami, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca e con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Ecco, questa alleanza che garantisce che non ci sarà più il diluvio è una categoria molto molto importante. Dobbiamo considerare che questa realtà sarà fondamentale in tutto l'Antico Testamento e sarà fondamentale nel Nuovo. Non dobbiamo dimenticare che la nuova ed eterna alleanza è nel sangue di Cristo e che è proprio il cuore della Pasqua cristiana ed è il centro della nostra Eucaristia. Noi nella liturgia eucaristica entriamo in quell'alleanza ed è qui che compare qualcosa di inusuale. Che cos'è sta categoria dell'alleanza? Questo termine è un termine berit in ebraico che è figlio di una mentalità che circonda Israele. Nel vicino Oriente antico troviamo questi trattati di vassallaggio dove il potente e l'inferiore, la nazione dominante e la nazione dominata, stipulano una alleanza sulla base di norme, di reciproci impegni, dove logicamente è tutto a favore del potente. Normalmente è il debole che, per non essere devastato dal potente, deve stare a certe regole e appunto il potente si impegna a non devastarlo, a non far gravare sul sottomesso il peso della sua potenza. Sicché è possibile la sopravvivenza per questi piccoli vassalli. E allora questi trattati di vassallaggio implicano una reciprocità. Anche logicamente compaiono alleanze fra soggetti quasi alla pari. Logicamente, ancor di più, qui le norme dell'alleanza saranno fondamentali, per cui ci sarà qualche cosa che è da ambo le parti impegno. E il termine appunto pervade tutta la scrittura, perché l'alleanza con Dio sarà cuore di tutto. Il fatto del decalogo, per esempio, è all'interno del tema della grande alleanza fatta sul Monte Sinai. Quando il popolo esce dall'Egitto, arriva nel capitolo 19 ai piedi del Monte Sinai e per mezzo di Mosè Dio propone al popolo di diventare alleati, di essere l'alleato prediletto del Dio del cielo e della terra, ma la base sarà, la reciprocità sarà basata sul decalogo, lì dove il popolo dovrà osservare le norme. Prima di quell'alleanza ne esistono altre due. Una sarà con Abramo. E noi con Abramo vedremo questa alleanza che avrà i suoi segni, ma avrà delle strane condizioni che ancor più preclaramente compaiono qui. E cioè, l'alleanza non viene semplicemente collegata al fatto che Dio ha dato all'uomo il comando di rispettare la vita, perché questo è il comando fondamentale che compare nei primi versetti di questo capitolo 9. Cioè che la vita è sacra e la vita è di Dio. Questo è il primo punto ed è un punto a sé stante. E questo però prelude a questa dichiarazione. Nei rapporti di alleanza rivediamo, la realtà, il nocciolo è la bilateralità del patto, l'impegno reciproco. Qui compare una cosa molto strana, che comparirà anche nella storia di Abramo, nell'alleanza fatta con Abramo. Dio unilateralmente stabilisce un'alleanza dove si impegna lui solo. È una cosa molto curiosa. Io stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Cioè, Dio dice, io stabilisco questa cosa, io ho un'alleanza con voi, io non distruggo più la vita, io non faccio più questo atto drammatico di farti pagare il conto in maniera così definitiva dei tuoi errori. Io non devasto la vita, io la vita la proteggo. Dio si sta rivelando, cioè noi siamo di fronte a un fatto. Qui Dio sta svelando sempre di più, attraverso questa storia, lui chi è esattamente. Non c'è niente da fare. A noi sembra di crescere nella conoscenza di noi stessi, della realtà e dei fatti e della storia, ma ciò che cresce veramente nel cuore dell'uomo è la sua conoscenza del suo Dio. Piano piano lo conosce sempre meglio e lo conosce sempre di più come Dio della vita, come Dio che protegge l'uomo, non lo stronca, non lo elimina. E infatti questa storia del diluvio è anche la storia di una comprensione nuova di una tragedia come quella del diluvio. Ma Dio mi vuole bene. Se ha permesso queste cose così dure nella mia vita, è perché Lui è il Dio della mia vita veramente, non il Dio della vita che penso io, ma di quella che mi fa veramente bene. Ecco, questa alleanza è ciò che attende sorprendentemente Noè e i suoi figli, e che cioè è la condizione che Dio prende davanti a loro. È un loro alleato, non è più un estraneo. E veniamo quindi al fatto che questa alleanza ha un segno. Il segno dell'alleanza, Ot Haberit, è un termine classico che tornerà in tanti fatti della storia di Israele, la nascita di Mosè, in tanti piccoli e grandi eventi. Questo segno dell'alleanza, quando c'è un'alleanza c'è un segno, e il segno qui è l'arcobaleno. È il segno che tutti devono vedere. È curioso perché lo vediamo anche noi. Questo segno arriva fino a noi. È una lettura della realtà che viene dalla sapienza di chi sta conoscendo, ripetiamo sempre più, il volto di Dio, il suo amore per la vita, che è nascosta in questo fatto. Dopo la pioggia può venire l'arcobaleno. E l'arcobaleno è il segno di qualcosa che sta finendo. Questo segno è stato interpretato da alcuni come un segno minaccioso, posto che molto spesso nelle alleanze antiche l'alleanza veniva stipulata sulla base di un segno di morte, di minaccia, venivano uccisi degli animali, come a dire di noi avvenga ciò, come di questi animali, se non osserviamo l'alleanza. Però ormai la maggioranza degli studiosi riconosce che questa è una sovralettura e appiccicare sopra questo fatto la categoria di altre alleanze. Qui c'è una alleanza unilaterale da parte di Dio che, ripetiamo, rivela chi è Lui veramente e che pone il suo arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra, dice il versetto 14, apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi, io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. È molto bello, questo è un tema proprio positivo, costruttivo. E qual è il segno? Allora, più che segno minaccioso, antropologicamente senza ombra di dubbio, come abbiamo già accennato, non può che essere l'immagine della fine della tragedia. La fine della tempesta, la fine del momento tragico. Che cosa sta succedendo? Che noi capiamo che c'è qualche cosa che è collegato a Dio. Cioè, quando compare l'arcobaleno, compare qualcosa che ha riferimento alla fedeltà di Dio. Le tempeste finiscono, poi viene l'arcobaleno. E questa è una notizia per il cuore dell'uomo. Guarda che l'arcobaleno arriva sempre. Guarda che prima o poi arriva la luce. Guarda che prima o poi, e noi sappiamo come cristiani che questo può essere oltre questa vita, può essere nel regno dei cieli, l'arcobaleno, la sua bellezza, la sua allegria, mette gioia l'arcobaleno. Quando lo si vede, i bambini gioiscono, c'è un senso di vita. Perché? Perché questi colori sorprendenti, che cosa manifesta l'arcobaleno? A pensarci bene, è la scomposizione della luce. Oggi noi sappiamo che è questo fatto che avviene secondo il passaggio della luce attraverso il prisma dell'umidità, compare questa realtà. I colori sono nascosti in ogni raggio di luce. Tutti i colori stanno lì, si mischiano fra di loro. I colori della vita che sono nascosti. Dentro ogni cosa che vediamo ci sono i colori. Ci sono altri colori rispetto a quelli che vediamo. C'è qualcos'altro. C'è Dio dietro le cose che ha tanta, tanta sapienza. C'è un arcobaleno nascosto dentro la fine di una tragedia, dentro la fine di un dolore, dentro la fine di un momento in cui Dio ci ha corretto, la vita ci ha saputo addolorare, ma c'è qualcosa di nascosto che solo la fine della tragedia rivela. C'è un'alleanza fra Dio e l'uomo, c'è un'alleanza fra Dio e la realtà e ogni essere vivente. Il segno dell'arcobaleno è il segno della sapienza nascosta di Dio che ha tante altre cose da farci capire. A noi ci sembra di vedere le cose piatte come sono e c'è un prisma che ce le svela. La nostra fede ci fa vedere dietro a ogni realtà che non capiamo qualcosa che poi si illuminerà, si svelerà. Noi dobbiamo attendere tante volte l'arcobaleno. Noi dobbiamo sapere che nella realtà c'è nascosto un arcobaleno che si deve svelare al momento in cui si svela. Noi sappiamo che c'è un colore che Dio solo conosce, che a un momento ci fa vedere. Questo colore è tutti i colori insieme. Che vuol dire questo? Vuol dire che Dio ha visto tutto, Dio sa tutto, Dio sa perché l'uomo può essere afflitto. C'è un passo meraviglioso del libro delle Lamentazioni, al capitolo terzo. Contro il suo volere egli affligge i figli dell'uomo. E sappiamo una cosa, che Dio ha un solo scopo, portarci alla luce, portarci a vedere il suo arcobaleno, arrivare alla luce, arrivare a conoscerlo, a vederlo, a guardare le cose del mondo e vedere che Dio ci vuole bene, vedere che Dio è rimasto fedele, che Dio non ci ha mollato, non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato a noi stessi. Quando stende il suo arco sulla terra, noi sappiamo, era una storia di salvezza, non era un inganno, non stavo semplicemente soffrendo, stavo arrivando da qualche parte, ora lo posso vedere.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia.
Sedicesimo incontro. L'arcobaleno.